Elezioni chiave in Uganda, la lunga guerra dimenticata in Repubblica Centrafricana. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano, di Giampaolo Musumeci.
If you want take side against the NRM, then that group will not operate in Uganda. Uganda is ours, it's not anybody's.
Combined forces of the Central African Republic military, Russian mercenaries, and the United Nations MINUSCA peacekeepers repelled attacks on Wednesday from rebel group coalitions of Patriots for Change.
Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, in una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me quest'oggi ci sono Antonio Talia, Miriam Lucchetti, Andrea Macchioni e in regia Valeria Bernardi. Per voi, come sempre, 349-238-6666. Per fare che cosa? Per fare domande, commenti, per alimentare il dibattito e il viaggio qui a Nessun Luogo è Lontano, sempre nell'alveo del corretto lessico, come ogni tanto ripetiamo. Stesse regole per Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, per Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Jampaz. Questa è una puntata tutta dedicata a due importanti paesi africani, uno in verità piuttosto negletto, perché la Repubblica Centrafricana, benché ricchissima e cruciale in quella zona, è molto poco raccontata, e l'altra è l'Uganda, che per molto tempo ha vissuto una fase di crescita anche economica, di prosperità, il tutto però a dispetto del fatto che il suo presidente Museveni quest'oggi è alla ricerca del sesto mandato presidenziale, praticamente un record. È uno scontro generazionale quello che vede oggi ai seggi ugandesi appunto la popolazione ugandese. Uganda, che è una terra, un paese cruciale, vero e proprio ago della bilancia dell'intera zona dei Grandi Laghi. Per questo i nostri riflettori quest'oggi si accenderanno anche lì. Non prima, naturalmente, di aver sfogliato i nostri dossier internazionali, e il primo ci porta in Germania.
Diese nächsten Winterwochen sind die wohl schwierigste Phase der Pandemie.
Così Angela Merkel poche ore fa ha detto: questa è la settimana peggiore della pandemia, e allo stesso tempo dovremmo aggiungere è una settimana cruciale per la sua CDU, perché sabato 16 gennaio, quindi tra tre giorni, verrà eletto il nuovo leader di partito. La Merkel ha già detto che non intende ricandidarsi, è sostanzialmente alla fine della sua lunga e brillante carriera politica, brillante evidentemente secondo alcuni. I candidati alla CDU: c'è Friedrich Merz, classe 1955, avvocato, c'è Armin Laschet, che è forse quello più vicino alla Merkel, e poi c'è anche la sua delfina, la Karrenbauer. Staremo a vedere, perché poi chiaramente ci sono anche le elezioni legislative, e quindi chi andrà a guidare la CDU evidentemente si candida poi a guidare la Germania, a traghettarle dall'era post-Merkel, che probabilmente potrebbe anche ridisegnare un peso diverso della stessa Germania all'interno dell'Unione Europea. Ci spostiamo completamente di zona e cambiamo completamente argomento per darvi conto del fatto che In America Centrale, in vista dell'arrivo dall'Honduras di una carovana di migranti molto molto corposa diretta negli Stati Uniti, il Guatemala ha decretato da oggi e per ben 14 giorni lo stato di prevenzione. Che cosa significa? È previsto dalla Costituzione e stabilisce che in alcuni casi ci siano limitazioni per la libertà della popolazione: riunioni all'aperto, manifestazioni, spettacoli affollati, porto d'armi, tra le altre cose, il che naturalmente va a combinarsi con le restrizioni derivanti dal Covid-19. Queste restrizioni riguarderanno per due settimane alcuni distretti meridionali del paese. Sostanzialmente la paura è che questa corposa carovana di migranti diretti negli Stati Uniti vada a creare pericolo non soltanto per se stessi, ma anche per i cittadini guatemaltechi, e sto facendo riferimento evidentemente ai pericoli derivanti da assembramenti e da Covid-19. Poi in India, perché centinaia di migliaia di pellegrini stanno raggiungendo, mentre vi parlo, la città, anzi hanno ormai raggiunto la città di Haridwar, Uttarakhand, nord dell'India. Oggi, lungo le rive del fiume Gange, si è iniziata la celebrazione del Kumbh Mela, la più partecipata cerimonia indù. Pensate che solamente oggi 800.000 persone si immergeranno nelle acque sacre del fiume. È un raduno di massa, durerà parecchie settimane, vi sono molte perplessità e molti allarmi che arrivano soprattutto dalle fette più laiche della società indiana. Il tutto si concluderà il 27 aprile ed è stato autorizzato dal governo di Narendra Modi, a dispetto, dicevo, delle tante preoccupazioni che sono state sollevate sia dal mondo scientifico che dalla popolazione, quella più laica e non indù, appunto in India. È previsto l'arrivo di vari milioni di fedeli. Staremo naturalmente a vedere, perché anche le dichiarazioni che arrivano da parte di molti fedeli raccolti dall'agenzia ANSA fanno preoccupare. Molti pronti alle immersioni rituali hanno riferito ai giornalisti: non siamo preoccupati per il contagio, ma Ganga, la madre Gange, ci aiuterà e ci preserverà. Ieri vi davamo conto del voto alla Camera statunitense per il secondo impeachment di Trump. Ieri la Camera ha poi approvato in un solo giorno l'impeachment forse più veloce di sempre contro Donald Trump. È il secondo, è il primo presidente della storia ad essere messo in stato d'accusa per ben due volte. Ai 222 democratici si sono uniti 10 repubblicani su 211. Forse qualche analista, quello più malizioso, si aspettava defezioni maggiori in campo repubblicano, e così non è stato. Ha destato scalpore, ma neanche tanto, nel senso che i toni sono molto molto forti, li si aspettava. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha detto, aprendo i lavori: Trump è un pericolo evidente e immediato, ha incitato la ribellione armata contro la nazione, deve essere destituito. Oramai manca una settimana, sapete che Mike Pence ha deciso di non applicare il 25° emendamento proprio perché, secondo lui, dal punto di vista politico e anche dell'ordine politico e istituzionale, è assolutamente poco vantaggioso. Intanto le immagini dei grandi network internazionali facevano vedere centinaia di militari che si stavano schierando all'interno di Capitol Hill, ed è un'immagine francamente incredibile vedere appunto dispiegamento di militari della Guardia Nazionale con gli zaini in assetto da combattimento appunto all'interno dell'austero edificio di Capitol Hill. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, alcuni parlano, raccontano, dicono la loro sulle elezioni statunitense, ma quest'oggi c'è un'altra elezione importantissima, andiamo in Uganda, dove si decide se Museveni deve abbracciare il sesto mandato presidenziale. There is no easy road to freedom. You're wrecking me. We must therefore act together. For the birth of a new world. Brother Bobby. Yeah, brother Pojo. I want to run a Uganda. Uganda. I choose the Rasta. See, people need to see Rasta. Yeah, man, people need change, man. Rasta. Let's go again from over Jamaica now. Ed era quasi inevitabile farci accompagnare come colonna sonora dalle note e dalle canzoni, in questo caso particolarmente provocatorie, di Bobby Wine, artista ugandese che rappresenta, se volete, l'Uganda più giovane che si sta scagliando contro l'Uganda più vecchia, la gerontocrazia ugandese guidata da Museveni, che cerca il suo sesto mandato presidenziale. Attenzione, perché al di là della contesa strettamente politica, oggi gli ugandesi sono al voto senza social media, senza alcuna app di messaggi, senza addirittura le app che consentono il trasferimento di denaro, e questo sta causando una serie infinite problemi. Qualcosina sta filtrando su Twitter e sto leggendo per il momento grande dispiegamento di forze militari. Cerchiamo di capire meglio questi due piani, quello strettamente politico e generazionale, se vogliamo, e poi questo conflitto fatto di internet, di Facebook e di social media. Buongiorno a Marco Trovato, direttore di rivista Africa. Marco, buongiorno, ben ritrovato qui a Nessun Luogo Lontano.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Allora, Marco è, come dire, un coraggioso alfiere di una lunghissima battaglia che lo vede raccontare il continente africano, cercando di combattere vari stereotipi e pregiudizi su tutti, il fatto che ciò che accade appunto nel continente africano non ci riguardi affatto, ma gli ultimi anni ci hanno dato assolutamente torto. Chi la pensava in questo modo è stato totalmente smentito. Nell'introduzione facevo riferimento alla delicatezza di queste elezioni, anche perché l'Uganda è un paese strategico nella zona dei Grandi Laghi, un po' l'ago della bilancia, no? La sua stabilità è fondamentale anche per la stabilità dei paesi vicini. Sei d'accordo da questo punto di vista, Marco?
Sì, assolutamente. L'Uganda, come dire, grande quanto la Gran Bretagna, ha una posizione strategica, sorge nel cuore di una regione, quella appunto che hai giustamente citato, quella dei Grandi Laghi. Confina con paesi estremamente instabili, anche per questo che il presidente Museveni ha avuto finora il sostegno, no, di molti paesi occidentali che lo considerano una garanzia di stabilità. All'interno, diciamo, di una regione dove abbiamo la Repubblica Democratica del Congo, il Sud Sudan, insomma, paesi e nazioni molto fragili, molto instabili. Come giustamente anticipavi tu da studio, oggi si vota in Uganda in un clima di forte tensione. Da una parte abbiamo Museveni, presidente uscente, 76 anni, un dinosauro, no, della politica africana, non tanto per l'età. Joe Biden, tra qualche giorno presidente degli Stati Uniti, ne ha 78, quanto per la permanenza al potere, al suo sesto mandato. Pensate, salì al potere nell'86, un'epoca che sembra lontana anni luce. Il presidente degli Stati Uniti all'epoca era Ronald Reagan, e l'Unione Sovietica c'era Gorbaciov, che si cimentava appena con la perestroica. Dunque un clima totalmente, diciamo, incerto sull'esito di queste elezioni, che vede da una parte Museveni e dall'altra 10 candidati, più accreditato dei quali è giustamente Bobi Wine, l'hai fatto ascoltare tu. Bobi Wine è un musicista, ma anche un parlamentare, in realtà il suo nome è Robert Kyagulani.
Sì.
Dicevo che è il più quotato tra i candidati dell'opposizione, viene chiamato il presidente del ghetto, no? Perché è cresciuto in uno slum di Kampala.
Sì.
E ha fatto questa campagna elettorale, diciamo, molto dura, dove ha denunciato le intimidazioni, le violenze da parte dell'apparato del regime di Museveni.
State ascoltando la voce di Marco Trovato, direttore di Rivista Africa. Intanto i messaggi al 349-238-6666. Tra gli altri, sempre più spesso personaggi famosi si stanno e si sono candidati alla presidenza di paesi centrafricani, ricorda il calciatore Weah. Sfruttare la popolarità sarà sufficiente in caso di vittoria? Qua però il caso di Bobi Wine è un caso di carriera artistica, ma anche carriera politica, perché è riuscito a guadagnare uno scranno in Parlamento e in qualche modo si sta ritagliando anche uno spazio puramente politico all'interno dell'Uganda. Vi faccio sentire immediatamente la voce di Shamma Benefits, attivista politico e giornalista ugandese per il Fast Observer. Lo ha raggiunto Andrea Macchioni pochissimi minuti fa. Quali sono le condizioni degli attivisti politici in queste ore a Kampala? Lo ribadisco, si sta sostanzialmente votando al buio. Buio intendo quello di internet, della rete. Sentite Shamma Benefits.
That the conditions of activists in Uganda, the condition is very, very, very terrific. It's very bad.
E come sentite, Shamma Benefits dice: le condizioni degli attivisti in Uganda sono precarie, anzi terribili. Molti vengono arrestati da quando Bobi Wine si è candidato alla presidenza. Chiunque si identifichi come sostenitore o membro del partito di Kyagulani, il nome all'anagrafe di Bobi Wine, viene considerato criminale. In questo momento, racconta Benefits, più di 1000 sostenitori di Wine sono trattenuti in diverse prigioni del paese dopo essere stati arrestati e torturati da quello che Benefits definisce un regime dittatoriale. Il presidente Museveni, che ha il potere da oltre 35 anni, con questa repressione sta dimostrando quanto sia terrorizzato all'idea di perdere il potere, quindi non è un buon momento per l'attivismo in Uganda, sia esso attivismo politico, attivisti per i diritti umani, attivisti devoti alla causa democratica. Chiunque si impegni, conclude Shamma Benefits, a migliorare le condizioni delle persone povere in Uganda è trattato come un criminale. Questa è la voce di Shamma Benefits, attivista politico, giornalista ugandese per Fast Observer. Siamo riusciti a raggiungerlo in queste ore a Kampala mentre si sta votando. Peraltro Marco Trovato, lo ricordo, direttore di Rivista Africa, è anche difficile avere di capire quant'è l'afflusso ai seggi, no? Perché è veramente difficile avere notizie di prima mano da Kampala e non solo.
Sì, noi siamo riusciti a metterci in collegamento con dei nostri corrispondenti e collaboratori nella capitale ugandese. C'è un clima, diciamo, di tensione dovuto a una presenza massiccia dell'esercito. Museveni ha schierato le forze armate soprattutto nella capitale Kampala, ma anche nelle grandi città. È un modo anche per mostrare i muscoli, per mostrare, diciamo, il controllo dell'apparato e del territorio, naturalmente. Naturalmente ci auguriamo che la tensione non sfoci nella violenza, che ha segnato e contraddistinto in realtà la campagna elettorale. Ricordiamo che Bobi Wine ha fatto questa campagna elettorale sostanzialmente con il botto antiproiettile. In uno suo comizio a novembre ci sono stati qualcosa come 54 vittime, è stato arrestato. Giustamente citavi le centinaia e centinaia di attivisti e sostenitori che vengono incarcerati, alcuni sono spariti, si dice che siano stati rapiti, insomma spariti nel nulla. Sì. E alla fine di dicembre Museveni ha nominato 3 generali dell'esercito a capo della sicurezza da Kampala, insomma una mossa criticata dall'opposizione perché è intesa a intimidire, no, le persone prima del giorno del voto.
Allora, Marco Trovato, hai citato nuovamente Bobi Wine, peraltro un ascoltatore al 349-238-6666, ricordo un pezzo di Foreign Policy che sostanzialmente tacciava Bobi Wine, ma anche Stella Nianzi, di aver ben pochi programmi al di là delle proteste. Confermate, chiede questo ascoltatore. Innanzitutto, sicuramente Bobi Wine ha le idee molto chiare, quantomeno sul fatto che si sta votando al buio, ve lo faccio sentire.
2 days ago, social media was switched off, but yesterday the entire internet blacked out. This is one of the many efforts that General Museveni is doing to make sure that we vote in the dark, to make sure that Uganda is kept in the dark, that the world is kept in the dark about Uganda.
Ha spento la luce Museveni, così denuncia in maniera molto ferma Bobi Wine. Sentite come gli ha risposto Museveni, perché sono stati chiusi i social media?
And I'm sure the government has closed the social media. Those channels of Facebook and I don't know which one. This is unfortunate, but it is unavoidable. There's no way anybody can come and play around with our country to decide who is good, who is bad. This one we stop. This one we cannot accept that.
Nessuna potenza straniera può, nessun attore esterno può decidere del nostro futuro politico. Questa è stata l'accusa, anzi la controaccusa di rimbalzo che il presidente Museveni, lo ricordo, ugandese, sesto mandato, paese delicatissimo, ha fatto anche dei progressi incredibili questo paese con la presidenza Museveni, questo è inutile negarlo. Marco Trovato, ti faccio sentire la voce di Irene Davis, che è un attivista ugandese ma che fa parte della diaspora che vive in Gran Bretagna e si è impegnata parecchio in queste ultime elezioni. Ma perché impegnarsi dal Regno Unito per dare una mano ai colleghi ugandesi? Perché abbracciare una battaglia che ormai per lei si combatte a migliaia e migliaia di chilometri? Sentite.
I'm a born Ugandan. Living here in UK.
Sono nata in Uganda e vivo qui, nel Regno Unito. Ma quello che sta succedendo nel mio paese d'origine non è giusto. Mi riferisco alle elezioni ed è per questo che mi sto impegnando in prima persona. Da 2 giorni il presidente Museveni ha ordinato il blocco totale delle comunicazioni. Le elezioni sono iniziate stamattina, ma attraverso i miei amici che sono a Kampala sappiamo che sono in corso intimidazioni, pestaggi, arresti e brogli in tutto il paese. Vi faccio un esempio. In alcune regioni a contare i voti ai seggi sono gli stessi funzionari del corpo di polizia. In altre zone sappiamo che stamattina gruppi di persone sono state costrette con la forza a votare per Museveni e tutto questo avviene sotto il controllo delle milizie. In altri casi gli elettori sono costretti a cambiare seggio perché si sentono minacciati. In una delle zone dell'est del paese 10 persone sono state uccise. Le milizie avevano provato a imporre loro di votare Museveni e dopo il rifiuto queste persone sono state uccise e i seggi dati alle fiamme. Le milizie hanno sparato a tutti.
Questa è la denuncia di Irene Davis, parla del Regno Unito, fa parte di quella corposa diaspora ugandese che ha preferito lasciare terra africana e rifarsi una vita in Europa. Marco Trovato, un ascoltatore, diceva Foreign Policy, ricordava come Foreign Policy tacciasse di vuoto sostanzialmente il programma politico di Bobi Wine, grandissimo oppositore, ma se dovesse andare al governo poi bisogna misurarsi con la pratica. E in più aggiungo una domanda. Ci siamo innamorati tantissimo, almeno io personalmente sono stato sedotto dal fascino di questa figura, però forse bisognerebbe abbracciare ancora di più la complessità, no, della politica africana e ugandese in particolare.
Sì, assolutamente, sono d'accordo. È indubbio che la popolarità di Bobi Wine continua a crescere, in merito tra l'altro però dicono i detrattori più di un'abile campagna costruita appunto con le canzoni, con i social network, sì. Più di reali abilità da leader. Lui ha questo sguardo risoluto, questo sorriso sornione, il basco rosso, pugno chiuso levato al cielo, insomma è diventato un po' un'icona rivoluzionaria per i giovani che lo vedono come un combattente, no? Un portavoce di libertà, amatissimo nei quartieri popolari, e incarna meglio di chiunque altro i sogni ma anche la rabbia di una generazione urbana assetata di di riscatto. Ecco, Bobi Wine è originario della capitale e anche e soprattutto dunque espressione di quell'Uganda delle grandi città, mentre gli abitanti delle campagne simpatizzano per Museveni, che è un figlio di allevatori dell'ovest del paese. Dunque, se vogliamo, si scontrano in queste elezioni due fronti elettorali, da una parte quello urbano con quello rurale, ma anche due generazioni. Sì. Ricordiamoci che l'80% degli ugandesi ha meno di 30 anni e poi, come dicevi giustamente te, ci sono anche due, diciamo, solidi sponsor, da una parte gli apparati dello Stato che sostengono naturalmente Museveni e dall'altra gran parte della diaspora ugandese che chiede a gran voce un riscatto e una libertà ritrovata per questo paese.
Sì. È interessante l'analisi di Marco Trovato, in qualche modo cerca di mettere insieme quelle che sono due figure particolarmente ingombranti nella politica ugandese, ma che riflettono in maniera speculare e antitetica quelle che sono due pezzi dell'Uganda stessa, età media molto molto giovane, e poi c'è anche un forte iato, una forte differenza fra le zone più rurali, più profonde evidentemente, e Kampala, che è una capitale a tutti gli effetti, capace di una eccezionale vitalità anche economica, culturale, di vita notturna. La perla d'Africa è stata soprannominata e Museveni per anni ha contribuito alla stabilità, ma come ricorda qualche ascoltatore, il sostegno occidentale, anche un po' chiudere un occhio su alcune violazioni dei diritti umani, è stato fatto probabilmente per garantire stabilità almeno a quel paese, perché stiamo parlando di Uganda, Congo, Burundi, Ruanda, e chi minimamente conosce la recente storia africana sa di cosa stiamo parlando. Il sostegno a Museveni da parte dei governi occidentali in funzione bastione antiterrorismo deve finire, poveri ugandesi costretti a vivere nella paura, così scrive un ascoltatore. Qualcun altro che fa un paragone: spesso ci lamentiamo della nostra democrazia, sentendo questa puntata dico teniamocela stretta. Io intanto ringrazio tantissimo Marco Trovato, lo ricordo, direttore di rivista Africa. Tra pochissimo con un tuo collega affronteremo un altro capitolo, che è quello tutto dedicato alla Repubblica Centrafricana. Se qualcuno ascoltando la radio sta scuotendo sconsolato la testa, si prepari, perché il capitolo riguardante la Repubblica Centrafricana sarà ancora più doloroso. Marco Trovato, grazie mille, buona giornata e buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
(349) 238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Fatemi tornare nel Regno Unito con la voce della diaspora ugandese, Irene Davis. Perché sostenere Bobi Wine e quante possibilità ci sono di vittoria? La raggiunta Andrea Macchioni, sentite cosa gli ha detto.
Mr. Wine vincerà comunque e vincerà perché oggi si registra già un massiccio accesso alle urne. Nonostante le intimidazioni, gli arresti, i pestaggi, la gente coraggiosamente sta andando ai seggi a votare e gli elettori stanno andando ai seggi in maniera davvero massiccia. Perché sostengo Bobi Wine? Prima di tutto perché penso che fa quello che dice. Poi perché lui, con le sue parole, con le sue opere, ha davvero aperto le menti del popolo ugandese. Adesso abbiamo una speranza, possiamo vedere un Uganda diverso. Penso che Bobi Wine ci possa guidare verso un Uganda differente, un Uganda che sia davvero una nazione africana di successo. Museveni ha portato solo vergogna e danni a questa nazione. Ecco perché sostengo il signor Robert Kyagulani Sentamu, o Bobi Wine, come è conosciuto.
A onor di cronaca, l'Uganda, dopo che si è tolto le ceneri di dosso della guerra civile, quella contro l'LRA e Lord Resistance Army, e dopo che ha frenato alcuni appetiti dei paesi stranieri e ha garantito al paese una certa stabilità, tanto che vi sono imprese degne di questo nome, vi sono anche italiane che ci vivono e ci lavorano, c'è una settimana della moda, c'è una piccola industria cinematografica, Wakaliwood, che noi ogni tanto amiamo ricordare, che è fiorita in uno slam di Kampala. È un paese a tutti gli effetti stabile, l'AIDS è stato quasi praticamente sconfitto grazie a un'efficace opera di prevenzione e di informazione, però forse si sa, il sesto mandato è troppo davvero anche per Museveni. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse in questo momento e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo è lontano.
Loro si chiamano Last Year's Tragedy, sono un gruppo metal keniano, Nairobi, questo giusto per andare a sgretolare, a picconare qualche stereotipo che magari alberga ancora nella nostra testa, nella testa di qualche ascoltatrice o ascoltatore. Cercavo di tinteggiare le grandi contraddizioni e anche le grandi virtù della capitale ugandese Kampala. Ci siamo spostati leggermente a est, siamo andati verso il Kenya, sud-est, per in qualche modo evocare anche quella che è una scena di un musica così di nicchia, così profondamente di genere, che ci piace tanto, lo sapete, e che però produce anche questi frutti. Certamente non sono note delicate e positive, ma quello che sta accadendo in Repubblica Centrafricana è non soltanto forse ampiamente prevedibile e previsto, ma tutto tremendamente drammatico, così come sono drammatiche le dichiarazioni, le ultimissime, ve le faccio sentire, del portavoce della MINUSCO Abdulaziz Fall, ma anche di Stephanie Duarric, portavoce di Guterres dell'ONU. Partiamo dalla MINUSCA, che è sostanzialmente la nazione delle la missione delle Nazioni Unite in Repubblica Centrafricana. Sentite.
Nous tenons à rassurer le peuple centrafricain par ce sacrifice, de l'engagement de la force de la MINUSCA et de tout l'ensemble des casques bleus à œuvrer pour ramener la paix et la sécurité dans le pays et particulièrement ici à Bangui.
Tenta di rassicurare i cittadini centrafricani Abdulaziz Fall della MINUSCA. Questa rassicurazione probabilmente cadrà nel vuoto, perché cosa è accaduto nelle ultime ore? Che si è sparato anche alle porte di Bangui alcuni plotoni di questa compagine che racchiude varie milizie, una strana galassia che si è messa in piedi ormai a metà dicembre sostanzialmente, che da quel momento ha tentato di marciare sulla capitale, ce l'ha quasi fatta e ha quasi fatto breccia. Sentite anche l'irritazione dei Duarric, portavoce di Guterres.
I think it clearly comes within the context of the elections, and I think it bears reiterating the urgent need for all political leaders in the Central African Republic to ensure that everyone follows the constitutional process.
Un richiamo a tutti i leader politici a che seguano le procedure costituzionali. Si è votato il 27 dicembre, a qualcuno non è andata giù, tra i quali evidentemente anche l'ex presidente Bozizé. Buongiorno e bentrovato nel suo luogo lontano anche a Gianfranco Belgrano, direttore di Info Africa, che è l'agenzia di stampa proprio dello stesso gruppo editoriale di rivista Africa. Gianfranco, buongiorno, ben ritrovato.
Salve, salve a te, salve agli ascoltatori. Insomma, parlavi di stereotipi,
sì,
che noi demoliamo ogni giorno sull'Africa.
E questo vi fa onore, vi fa onore e vi fa merito, anche perché stiamo parlando, Gianfranco, di un paese davvero intanto difficile da raccontare, ma anche molto poco raccontato. Eppure un paese che ha delle dinamiche interessantissime, incredibili, e poi nel proseguo di questa pagina ci arriveremo, desta appetiti molto molto forti. Innanzitutto raccontavamo Bangui sfiorata dalle milizie ribelli, ma chi sono questa, da chi è composta questa compagine di varie milizie che racchiude varie anime?
Beh, la MINUSCA ieri questa dichiarazione che abbiamo ascoltato è stata chiarissima, ha fatto un nome e un cognome, che è quello di Bozizé,
sì,
che è l'ex presidente, che era stato cacciato nel 2013 da una coalizione, anche in quel caso di ribelli.
Sì.
Da quel momento il Centrafrica è entrato in una sorta di tunnel, un tunnel da cui non si è più ripreso, con gran parte del territorio tuttora occupato da varie milizie armate. Adesso, le elezioni del 27 dicembre hanno visto la vittoria per un secondo mandato dell'attuale presidente, che si chiama Touadéra, che è un po' il grande sfidante che divide la scena politica con Bozizé. Bozizé,
sì,
gode ancora di sostegno all'interno del paese, non gode del sostegno della comunità internazionale, si era candidato alle elezioni, non ha potuto però presentarsi per una serie di questioni legali, giudiziarie,
sì,
che lo vedono coinvolto.
Sì. Sì.
E ha una coalizione armata che si chiama Coalizione dei Patrioti per il Cambiamento, che è quella che ieri ha cercato di sfondare, diciamo, Bangui, la capitale del Centrafrica, non riuscendoci sostanzialmente. È morto un casco blu,
sì,
di nazionalità ruandese, c'è stato un altro ferito tra i caschi blu, sono morti alcuni dei ribelli, altri sono stati fatti prigionieri. una situazione un po' caotica, che però è diversa rispetto a quella di 5-6 anni fa. 5-6 anni fa non c'era una comunità internazionale forte presente sul terreno, e oggi ci sono 13.000 uomini della MINUSCA, quindi 13.000 caschi blu,
sì.
Ci sono militari russi, ci sono mercenari, sì, russi, ci sono militari ruandesi e anche di altri paesi,
sì.
Quindi è un po' una situazione diversa.
Quando parli, Gianfranco Belgrano, a beneficio dei nostri ascoltatori, di 5-6 anni fa, stai facendo riferimento alle milizie Seleka e Antibalaka,
sì,
in quello scontro che, come dire,
sì,
aveva delle radici o quantomeno dei pretesti religiosi, milizie cristiane contro milizie musulmane, ma poi alla fine si risolveva essenzialmente nella strumentalizzazione da parte di alcuni signori della guerra per il controllo territorio. Hai parlato, hai tratteggiato il bilancio di quel tentativo di assalto alla capitale Bangui, la Coquette, che normalmente sarebbe una capitale sonnacchiosa e deliziosa, aggiungerei io, allo stesso tempo, che però appunto in un paio di checkpoint è stata sfiorata da questi attacchi. Andrea Macchioni ha raggiunto War Noir, che è un gruppo indipendente che si occupa di ricerca sui conflitti e sulle armi leggere. Sostanzialmente fa analisi, soprattutto su fonti aperte, per cercare di capire con quale tipo di equipaggiamenti non soltanto eserciti regolari, ma anche milizie come quelle che vi stiamo raccontando vanno, per esempio, all'assalto di checkpoint a sud-ovest di Bangui. Ecco, come sono equipaggiati i ribelli nella Repubblica Centrafricana? Sentite la voce, non posso dirvi chi è, perché per ragioni di sicurezza e per una serie di minacce che ha ricevuto, l'analista preferisce, come dire, non farsi riconoscere. Ascoltiamo insieme.
In the rebels in the Central African Republic, Kalashnikov variants are generally used as main assault rifles.
Tra i ribelli della Repubblica Centrafricana, il Kalashnikov è il fucile d'assalto di gran lunga più usato. La maggior parte di questi fucili sono di produzione cinese, modello 56. Alcuni fucili sono anche dotati di lanciagranate, GP25 da 40 mm. Nel conflitto vengono anche utilizzate mitragliatrici PK modello 67, anch'esse di produzione cinese. Questo tipo di armamenti sono facilmente reperibili sul mercato nero o vengono sottratti alle forze governative regolari a seguito di un attacco. Diversi video mostrano infatti i gruppi armati impadronirsi non solo dei fucili d'assalto Kalashnikov, ma anche di mitragliatrici pesanti antiaeree, come il modello russo DSHK. Ciò nonostante, si vedono spesso anche fucili Zastava M21 di produzione serba, oltre ai lanciagranate automatici modello QLZ87 di fabbricazione cinese. È importante notare che il Zastava M21 è il fucile in dotazione all'esercito del Camerun. Queste armi sono presenti in diversi paesi della regione dove spesso non vengono facilmente contrabbandate. Lo stesso vale per il lanciagranate automatico QLZ87 che è utilizzato da molti eserciti regolari in Africa. È quindi molto probabile che tutte queste armi siano arrivate nella Repubblica Centrafricana attraverso le vie di contrabbando.
Therefore, they may have smuggled to the Central African Republic and fell into black market easily.
E ancora una volta le profonde nevralgie di alcune zone dell'Africa nera, i confini così porosi, la facilità di contrabbandare armi, ci spiega anche come queste milizie, avete sentito gli arsenali che hanno a disposizione, magari i più esperti fra di voi di cose militari diranno vabbè, ma sono armi leggere. Sì, ma gentili ascoltatrici e ascoltatori, il teatro del quale vi stiamo parlando è fatto soprattutto di foresta. Foresta impenetrabile, nemmeno il supporto aereo può aiutare a identificare gli assalitori. Questo è un serissimo problema anche per il contingente russo, che assolutamente non conosce quella zona, per i caschi blu dell'ONU, ma anche i ruandesi, che non sono abituati certamente a quelle impenetrabili foreste. Torno però dal nostro ospite, che è Gianfranco Belgrano, che è direttore di Info Africa e l'agenzia di stampa del gruppo della rivista Africa. Gianfranco, ho fatto cenno all'inizio trasmissione delle grandi ricchezze che la Repubblica Centrafricana possiede, soprattutto il sottosuolo, diamanti e oro, ma non solo. Vorrei che mi dicesse a chi fanno gola queste grandissime ricchezze, però ti fermo, lasciamo un attimo. A proposito di strade, ce n'è una importantissima, la R1, l'autostrada che porta da Bangui fino a Bangassou, quella è sotto assedio ed è il cuore nevralgico, l'arteria principale che pompa linfa vitale e vita all'intero paese. Beh, praticamente è sostanzialmente inutilizzabile. Abbandoniamo quell'autostrada, andiamo sulle strade italiane e poi l'ultima pagina, qui è Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo è lontano.
Neblina Band, gli angolani, questa volta a riaprire l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Siamo sempre con Gianfranco Belgrano, direttore di Info Africa. Le grandi ricchezze della Repubblica Centrafricana, quali sono, a chi fanno gola, Gianfranco?
Basta guardare una cartina, rendersi conto, uno, della posizione del Centrafrica, due, qualunque cartina prendiamo ci darà un'immagine distorta. Parliamo di un territorio di 700.000 chilometri quadrati, quindi il doppio dell'Italia, con una popolazione di 5-6 milioni di abitanti. Quindi la terra è una prima ricchezza,
sì.
Quello che c'è sotto terra è un'altra ricchezza che aspetta di essere sfruttata. Gli appetiti sono tanti, sia dei paesi vicini, sia a livello internazionale. Quindi immaginiamo questo territorio, grande appunto di volte d'Italia, con pochi abitanti, con un governo che non è in grado di controllarlo, e abbiamo un risultato. Purtroppo attualmente il Centrafrica, se andiamo a vedere l'indice di sviluppo umano dell'ONU, occupa la posizione numero 188, l'ultima è la 189, il Niger, quindi il Centrafrica occupa la penultima posizione di questo indice di sviluppo umano delle nazionali, e questo è davvero un peccato. Un po' questa, insomma, è una ricchezza che attrae. Non è un caso che diversi capi di Stato abbiano visitato i paesi vicini, abbiano visitato il Centrafrica anche di recente. Non è un caso lì che ci siano contingenti internazionali a difendere anche delle posizioni, o comunque a tentare di...
Di espandere una certa influenza. Non è un caso che vi siano i russi. Qualcuno scrive: è una guerra che si sta combattendo quasi per procura, o comunque su territorio terzo, tra francesi e russi. Anche questo era un tassello fondamentale da analizzare. Per questo ringrazio Gianfranco Belgrano, direttore di Info Africa. Ti lascio alle tue battaglie, soprattutto, anche e soprattutto contro gli stereotipi. Gianfranco, buona giornata.
Grazie
e buon lavoro. (349) 238 6666 per i vostri commenti e i vostri messaggi. Vi faccio sentire ancora la voce del nostro analista anonimo di War Noir, per farci raccontare chi sono gli attori statali o non statali che supportano questa coalizione di ribelli che, lo ricordiamo, da metà dicembre cerca di marciare sulla capitale. Ma chi c'è dietro di loro? È evidente che quei diamanti e quelle miniere d'oro fanno gola e parecchio. Sentite.
It's difficult to say which countries directly support the rebels here, especially the SPC rebels.
Anche in questo caso è difficile stabilire chi siano i fornitori e sostenitori dei ribelli in Centrafrica. Ciò nonostante, si presume che il Sud Sudan abbia direttamente supportato i ribelli anti-Balaka nel paese. Questo soprattutto da quando le armi cinesi hanno cominciato a essere prodotte e utilizzate dal Sud Sudan, che quindi può facilmente contrabbandarle oltre confine. Queste armi possono essere facilmente rubate e vendute sul mercato nero.
Questa è la voce dell'analista di War Noir. Volevo ricordare ancora una volta quelle che sono le specificità tecniche e strategiche sul terreno: inutilità del supporto aereo, mancanza di visibilità, siamo nel mezzo della foresta, milizie che conoscono benissimo il terreno, molto meglio dei caschi blu ruandesi, molto meglio delle milizie russe. Aggiungiamo un altro tassello, andiamo a fondo, è il caso di dirlo, sulle incredibili ricchezze di questo sconosciuto e poco raccontato paese. Sempre Andrea Macchioni ha raggiunto Virai Patni, Senior Regional Analyst per l'Africa di Intelligence Fusion. È un think tank che fornisce intelligence in tempo reale per tutta l'Africa. E quanto sono importanti le risorse naturali in questo conflitto? Sentite la sua voce.
The Central African Republic is a country rich in deposits of minerals, particularly gold and diamonds.
Il paese è molto ricco di risorse, in particolare oro e diamanti, ma anche uranio. L'esportazione di diamanti è un'importante entrata per le casse dello Stato. I gruppi ribelli, finanziando le proprie attività attraverso l'estrazione illegale di minerali, lo fanno anche attraverso il disboscamento illegale e il contrabbando di avorio. La corruzione nel settore estrattivo ha contribuito ad alti livelli di povertà e a un'inefficacia delle politiche pubbliche che hanno creato nel paese alti livelli di instabilità. Le risorse minerarie rappresentano anche il principale motivo della presenza russa nella Repubblica Centrafricana. Questa è la voce di Virai Patni, analista di Intelligence Fusion. 349-238-6666, un ascoltatore molto acutamente, devo dire. La K-47 rende possibili cose impensabili come la creazione di milizie in pochissimo tempo. Non ha bisogno di manutenzione, soprattutto spara sempre. E così ci racconta in sinteticamente e efficacemente in due righe quello che è stato il fucile Kalashnikov, dal nome dell'inventore. È forse l'arma più diffusa che più ho visto in tutti i paesi africani, in tutti i conflitti che ho seguito, che ho raccontato. A K-47 magari che avevano sparato in Afghanistan e poi 10-15 anni dopo li ho ritrovati nel bel mezzo della foresta congolese. Anche il mercato nero è particolarmente fiorente. Diciamo che in noi reporter desta stupore quando non si vede un Kalashnikov, una K-47, ma si vede magari un fucile di diversa fabbricazione. Quello può essere segnale di una nuova filiera di contrabbando e quello può farci drizzare evidentemente le antenne. Torno a War Noir, perché nell'ultima domanda che gli abbiamo fatto, quanto le capacità militari di queste milizie, che lo ricordiamo dal 27 dicembre sostanzialmente spingono sulla capitale Bangui, possono rovesciare il governo? Sentite cosa dice l'analista turco, che per ragioni di sicurezza preferisce l'anonimato.
The current situation of the rebels is not very good at the moment.
Potenzialmente sì, anche se attualmente i ribelli non godono di un momento favorevole. La presenza russa e i contingenti di peacekeeping dell'ONU stanno efficacemente contrastando i gruppi ribelli, ma data la situazione estremamente caotica nel paese, è difficile capire le reali capacità militari dei diversi gruppi. Da un punto di vista militare, bisogna notare che i ribelli, specialmente il gruppo SPC, si sono ritirati verso il confine con il Camerun, abbandonando aree che un tempo controllavano.
Some of the areas that they used to control.
Per anni la Repubblica Centrafricana è stata funestata da una serie di guerre civili. Ricordavamo l'ultimissima, quella che ha visto le milizie Seleka e Antibalaka, uno scontro da molti definito religioso, cristiani contro musulmani, ma come avete sentito anche dai nostri ospiti, è la ricchezza e quel suolo incredibile che rende così appetibile la Repubblica Centrafricana. Appetiti che arrivano lontano, persino fino in Francia, ex colonia, o meno ex paese colonizzatore, e anche in Russia. Vi abbiamo raccontato della presenza russa proprio nel paese. Sostanzialmente è dal 2017. Vi faccio sentire ancora la voce di Viraji Patni di Intelligence Fusion, che ci racconta quanto è radicata la presenza di Mosca in Repubblica Centrafricana.
Russia have been increasingly involved in Central African Republic affairs.
Dal 2017 la Russia è sempre stata più coinvolta negli affari della Repubblica Centrafricana dopo che il presidente Tudera ha firmato un accordo con Mosca per la fornitura di armi e di addestramento alle truppe regolari. Una parte di questo accordo prevede che la Russia possa portare avanti nel paese esplorazioni minerarie. Mosca ha contatti diretti con il governo centrale, dato che uno dei consiglieri del presidente Tudera è russo. E naturalmente questa muscolarità, questa arroganza della Federazione Russa, di Mosca, ha fatto saltare sulla sedia soprattutto i francesi, che si trovano in territorio africano con tantissimi fronti aperti. Vi abbiamo spesso raccontato del fronte saheliano, quindi Mali, Niger, Burkina Faso. Ecco, quello centrafricano, forse più compresso, forse ancora più difficile dal punto di vista del territorio, è però foriero di grandissime conseguenze dal punto di vista dell'egemonia, della presenza, ma soprattutto delle entrate economiche. Diamanti, oro e uranio sono questi gli appetiti che hanno spinto persino Mosca a muoversi in un territorio così lontano. Ci sono un po' di messaggi dal 349-238-6666, qualcuno cita le varie ONG italiane, vengono citate Emergency, che c'era una volta, con Nazionale del Cuam adesso, l'unico ospedale pediatrico a Bangui, ci sono anche quelli di MSF, abbiamo tentato di raggiungerli per testimonianze, ma è veramente, veramente difficile in questo momento. Sono ore concitate quelle che si stanno vivendo alla coquette, così si chiama in gergo, così la chiamano i centrafricani, la capitale Bangui, che solo poche ore fa, ripeto, è stata oggetto di attacco. Era una storia lontanissima quella che vi abbiamo raccontato in quest'oggi qui a Nessun Luogo è Lontano, però anche storie così lontane sono fondamentali, soprattutto quando ci sono grandi ricchezze, quando c'è popolazione che soffre, quando ci sono uranio, diamanti e oro, e il tutto scatena gli appetiti delle grandi potenze. Ecco, riaccendere i riflettori significa aggiungere un piccolo tassello di conoscenza, perché lo sapete, il nostro motto è quello: il tassello di conoscenza ci serve ad avere un'opinione, tutti hanno il diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Per questo torniamo domani a fare cosa? A raccontare, raccontare e raccontare. Non prima naturalmente di avervi ringraziato per essere stati all'ascolto, di aver ringraziato tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, noi ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.